Allora, buonasera a tutti. Allora, l'argomento che mi è stato dato, e quindi anche il titolo, è 1968, il dialogo con il principe di questo mondo. Ovviamente, stando al titolo, e stesso il titolo che mi conduce a questo, bisogna dividere il discorso in due parti, che non saranno proprio quantitativamente uguali, però logicamente sono due parti. La prima parte è il 1968 e quindi il dialogo, e poi la seconda parte con il principe di questo mondo. Allora, iniziamo, quindi le slide che adesso vedrete, non a caso avranno una titolazione identica per tutte, 1968 il dialogo, quindi siamo nella prima parte del discorso. Allora, prima di tutto dobbiamo chiederci, dialogo, ma con cosa? Con chi? La risposta è molto semplice, dialogo con la modernità. Il 68 è un dialogo con la modernità che poi si trasformerà, questo è un particolare molto importante su cui noi dobbiamo fare molta attenzione, si trasformerà in compimento della modernità stessa. Quindi dialogo con la modernità per poi compiere di fatto e in un certo qual modo anche concludere la modernità. Per capire il senso e soprattutto le conseguenze di questo dialogo, dobbiamo capire allora cos'è la modernità, che cosa dobbiamo intendere per modernità. Va detto prima di tutto che quando si parla di modernità si deve intendere una categoria filosofica, pertanto sarebbe sbagliato identificarla semplicisticamente con il progresso scientifico-tecnologico, si tratta di una cosa molto diversa. Quando noi parliamo di modernità intendiamo una categoria filosofica ben precisa e non possiamo semplicisticamente identificare la modernità con il progresso scientifico-tecnologico. La modernità è fondata sul primato logico della volontà sull'intelletto, che poi conduce ad una distruzione della logica, ma un primato logico della volontà sull'intelletto e si traduce in una sorta di antropocentrismo radicale, l'uomo al centro di tutto, l'uomo come principio di definizione di tutto, che si manifesta con un imperio del desiderio individuale. Ciò che conta è la realizzazione del proprio desiderio, dei propri desideri. Infatti, non a caso oggi noi non siamo solamente in un tempo di dittatura del relativismo, ma siamo anche in un tempo di dittatura del desiderio, di dittatura del desiderio individuale. Ogni cosa che si desidera deve necessariamente trasformarsi o dovrebbe necessariamente trasformarsi in un diritto. E l'ideologia del gender, da questo punto di vista, ci insegna molto. Teniamo in considerazione che la volontà è una potenza cieca che deve essere orientata dall'intelletto. E invece che cosa accade con la categoria della modernità? Viene anteposta la volontà sull'intelletto, una anteposizione appunto di carattere logico. Insomma, nella modernità l'uomo è tutto. E la sua volontà è la chiave per capire ed eventualmente mutare il tutto. Quindi ciò che conta è la volontà individuale. E questa volontà individuale si trasforma anche in chiave per comprendere tutto e per modificare il reale. Per modificare. Vedete, la volontà utilizzata come strumento alchemico del reale, come strumento di trasformazione del reale stesso. Da qui possiamo dire che la modernità si è sempre espressa anteponendo qualcosa alla verità. La verità viene riconosciuta attraverso l'intelletto, c'è un'anteposizione, o meglio, c'è uno scadere dell'intelletto e viene anteposto sempre qualcosa alla verità. Si antepone la libertà alla verità. Non è la verità che deve giudicare la libertà, ma è la libertà che in un certo qual modo giudica la verità. L'importante è essere liberi, indipendentemente dal comportamento che si attua e che si sceglie di avere. La libertà deve essere anteposta alla verità, l'economia l'economicismo, no? Deve essere anteposta alla verità, la storia deve essere anteposta alla verità, allo storicismo, la prassi, il praxismo, la cultura, eccetera. C'è sempre qualche cosa, se voi con un po' di reminiscenza scolastica, no? Vi ricordaste un po' quelle che sono le correnti filosofiche tipiche del mondo moderno e del mondo contemporaneo, ecco, notereste proprio questo. Gli storicismi, l'economicismo, il praxismo e via discorrendo, lo strutturalismo, cioè si antepone sempre qualcosa alla verità, all'essere. Ma dicevamo, il 68 è un dialogo con la modernità, un dialogo con la modernità che però arriva anche al compimento della modernità stessa. Si dialoga con la modernità e poi questa modernità si realizza, perché poi lo vedremo, dialogando con la modernità si finisce anche con il soccombere, inevitabilmente. È come quando, ecco il senso della seconda parte del mio intervento, è come quando si dialoga con il demonio. Se si inizia a dialogare con il demonio si soccombe. Tant'è vero che tutti i maestri di spiritualità dicono mai dialogare con il demonio. Eva ha dialogato con il demonio e ne è venuto quello che ne è venuto. Allora vediamo un po' in che senso. Vediamo un po' in che senso c'è questo compimento della modernità. La categoria di rivoluzione, che era stata chiave per plasmare la storia a secondo appunto dell'antropocentrismo radicale, dal piano sociopolitico viene trasferita all'interno dell'uomo. Ecco, che cosa è stato il 68? Come io dico anche in un mio libro, il 68 non è stato altro che la traduzione, il trasferimento della categoria della rivoluzione dal piano sociopolitico, socioeconomico, al piano antropologico. È la rivoluzione portata dentro l'uomo, è la rivoluzione portata nella natura dell'uomo. Quando parliamo di rivoluzione, intendiamo che cosa? Intendiamo la sovversione dell'ordine naturale. La rivoluzione pretende trasformare quello che è l'ordine naturale delle cose. Ora, l'uomo, da un punto di vista proprio antropologico, qui facciamo un discorso molto elementare che conoscete, penso, abbastanza bene, l'uomo ha in sé una gerarchia che deve necessariamente rispettare pena la sua autodistruzione. Se non rispetta questa gerarchia interna, interiore, intima, finisce poi con l'autodistruggersi. Questa gerarchia come può essere rappresentata? Può essere simboleggiata e rappresentata attraverso una piramide. E la piramide la possiamo immaginare così. Alla base abbiamo i sensi, nella linea mediana, cioè nella linea intermedia, ci collochiamo la ragione e al vertice ci collochiamo la volontà. Ecco, facciamo un esempio. Gli istinti ci spingono a bere, se non ci sono elementi ostativi, dobbiamo seguire gli istinti. Quindi gli istinti hanno un valore importante, svolgono una funzione importante. Se noi non avessimo l'istinto della fame, non mangeremmo. Se non avessimo l'istinto della sete, non berremmo e quindi moriremmo disidratati. Ora, gli istinti ci spingono a bere, non ci sono elementi ostativi, perché non bere? Dobbiamo bere. Ma cambiamo un po' l'esempio. Dinanzi a noi vi è una brocca piena di acqua ghiacciata. Abbiamo da poco mangiato abbondantemente, per giunta siamo sudati. Gli istinti ci spingono a bere quanto prima e quanto più velocemente possibile. Interviene la ragione, che ci dice di non bere o eventualmente di attendere per evitare di danneggiarci. Sarà poi la volontà a rendere possibile l'obbedienza alla ragione piuttosto che seguire gli istinti. Vedete la gerarchia, no? Gli istinti ci dicono di bere, la ragione ci dice guarda che adesso stai sudato, non ti conviene, e poi l'applicazione della buona volontà per salvaguardare noi stessi. Ecco la gerarchia di cui parlavamo prima. La ragione ha bisogno della volontà e gli istinti hanno bisogno della ragione. Ma il 68 che cosa ha fatto allora? Il 68 ha preteso sovvertire la gerarchia naturale che è nell'uomo per fare in modo che gli istinti potessero talmente emanciparsi tanto dalla ragione quanto dalla volontà. Il 68 ha preteso affermare che ciò che deve dominare la vita umana sono appunto gli istinti. Gli istinti al potere, d'altronde c'è una famosa frase, no? L'immaginazione al potere, la fantasia al potere, gli istinti al potere. Qui vedete, si nota la prospettiva tipicamente postmoderna del 68, ecco il compimento della modernità. Attenzione che la categoria della postmodernità è una categoria che va oltre il moderno, ma non rinnega il moderno, eh? Guai a leggere la categoria della postmodernità come una categoria in contrapposizione alla modernità. È sempre un compimento della modernità. Tant'è vero che c'è una definizione molto semplice che dice così, no? Se per modernità intendiamo la sostituzione di verità di ordine metafisico con verità di ordine scientifico, parascientifico, la postmodernità è la negazione di qualsiasi tipo di verità, di qualsiasi tipo di certezza. Quindi si fa proprio il passaggio moderno per andare oltre. Non esistono più certezze, nemmeno quelle scientifiche. È il concetto stesso di certezza che deve venir meno. È il concetto stesso di valore, valore in questo senso da intendere a 360 gradi, valore come ciò che permane, come ciò che resiste al divenire del tempo e al divenire della storia. Dunque, dicevo, qui si nota la prospettiva tipicamente postmoderna del 68, ovvero il rifiuto di qualsiasi elemento valoriale definitivo che possa ricondurre l'uomo alla sua condizione limitata e creaturale. L'uomo deve poter tutto. L'uomo deve poter tutto. Vedete, io qui faccio un'osservazione a latere, va bene? Noi sappiamo che la Chiesa è profetica. E la Chiesa su certe cose arriva molto prima, ma anche chi combatte la Chiesa ci arriva molto prima. E infatti nell'analisi molto attenta, molto minuziosa e molto precisa che ha fatto Don Mauro Tranquillo del modernismo, noi vediamo quanto l'anima del modernismo sia postmoderna. L'anima del modernismo è già postmoderna, è già il compimento di quella critica che la modernità aveva fatto alla sana teologia cattolica. Il problema è che poi gli ambienti ecclesiali hanno assorbito tutto questo. Dicevo, qualsiasi elemento valoriale definitivo che possa ricondurre l'uomo alla sua condizione limitata e creaturale. L'uomo deve poter tutto. Ciò che rimane non sono i valori, ciò che rimane non sono ciò che può coartare, costringere, vincolare, essere una sorta di autorità per la vita dell'uomo, ma ciò che deve rimanere è solamente il desiderio individuale. Qui vedete c'è un'immagine che io utilizzo sempre, poi quando ne avrò una migliore la sostituirò, che forse qualcuno già di voi conoscerà, perché quando abbiamo parlato del pansessualismo mi sembra che abbia utilizzato la stessa immagine. Ed è un'immagine tratta dalla, loro mi scuseranno, oltre al fatto che io sono un grande cultore delle favole tradizionali che penso debbano essere recuperate, tra le mie idee vi è anche l'idea di scrivere un libro e di spiegare la filosofia attraverso le favole tradizionali, perché sono di grande sapienza. E questa immagine è tratta dalla favola di Biancaneve e i sette nani. Ed è però un po' l'incipit della favola, no? L'inizio della favola. La regina cattiva che ogni giorno va davanti allo specchio per chiedere chi è la più bella del reame. Poi a un certo punto, una mattina, lo specchio dice sempre che lei è la più bella del reame, cambia il verdetto, non è più lei, ma è Biancaneve. Qual è la reazione che ha la regina cattiva? Invece di prendere atto e dire, vabbè, adesso sono finiti i miei tempi, passiamo il testimone a qualcun'altra, distrugge lo specchio. Lo specchio che poi simbolicamente che cosa rappresenta? Il realismo filosofico. Lo specchio non fa altro che rappresentare la realtà così come essa è. Ed è quello che avviene con la postmodernità. Badate bene. Cioè, una volta che la modernità fallisce, una volta che la modernità naufraga, Invece di tornare indietro, si è sbagliato strada, torniamo indietro al bivio dove abbiamo sbagliato per imboccare la strada giusta, si preferisce distruggere tutto, distruggere la realtà. Ed è la negazione appunto del concetto stesso di certezza. Il 68 è stato il tentativo riuscito dunque di smarcare l'uomo dall'ordine naturale. Il 68 ha cercato di operare tale smarcamento soprattutto attraverso tre rivoluzioni. Noi parliamo di rivoluzione del 68, benissimo. Ma è una rivoluzione che contiene a sua volta tre piccole grandi rivoluzioni, che sono funzionali all'unica rivoluzione. E quali sono queste tre rivoluzioni? La rivoluzione sessuale, quindi la prima rivoluzione riguarda i costumi sessuali, la rivoluzione sessuale, la seconda riguardante l'uso delle droghe, rivoluzioni psichedeliche, la terza riguardante l'uso di un certo tipo di musica, la rivoluzione musicale. D'altronde un motto del 68, tipico il motto del 68, è sesso, droga e rock and roll. La rivoluzione sessuale. La sessualità nel suo significato cristiano è la dimensione corporea della donazione dei coniugi. Donazione, quindi la sessualità necessita della dimensione della definitività, ovvero trova la sua legittimità non nel contesto preconiugale, i rapporti prematrimoniali, né tantomeno in quello extraconiugale, l'adulterio, ma solo in quello coniugale. Ecco, teniamo presente questo, che è molto importante, che la critica e la condanna che deve essere fatta della sessualità, tanto preconiugale quanto extraconiugale, è una condanna che già si fa sul piano della legge naturale. Già si fa sul piano della legge naturale, oltre che su quella della legge soprannaturale, è evidente. Si tratta insomma di una concezione che sottopone la sessualità al giudizio della razionalità e della responsabilità e che la rende una componente tipicamente umana, cioè non riducibile all'istintivismo bestiale, perché altrimenti la sessualità diventa deresponsabilizzante e ci avvicina alle bestie, bensì capace appunto di realizzare l'essere umano nella sua integrità. D'altronde cristianamente i fini della sessualità sono due, procreativo ed unitivo, prima il procreativo poi l'unitivo, da non potersi separare volontariamente. Dunque questa è la sessualità secondo la concezione naturale cristiana. Il 68 invece che cosa ha imposto? Un tipo di sessualità sganciata da qualsiasi regola, istintivizzata, unicamente espressione di quel trionfo degli istinti che doveva a sua volta servire al trasferimento della categoria di rivoluzione nell'interiorità umana. Tutto ciò, e Marcuse dirà delle cose interessanti da questo punto di vista, interessanti in negativo ovviamente, tutto ciò che tu vuoi fare, lo devi fare, ciò che ti senti di fare, lo devi fare, né tantomeno qualcuno può pretendere di condannare il tuo comportamento. Voi pensate all'accecamento dell'intelligenza, perché non è né più e nemmeno che questa. Quando si parla appunto dell'ideologia gender o dell'omosessualismo, ma perché allora due omosessuali sì? Io ancora attendo la risposta quando parlo con i miei colleghi a scuola o con i miei studenti. I miei studenti capiscono molto di più dei miei colleghi, devo dire. Okay. E dico, ma allora perché due omosessuali sì e il poliamore no? Oppure l'uomo e la bestia no? Non c'è risposta. Se conta solamente il desiderio, non c'è risposta. E d'altronde noi abbiamo l'esempio storico e filosofico del Marchese de Sade. Quando io scrissi a suo tempo un libro sull'illuminismo, ogni tanto citavo anche de Sade. Qualcuno ha storto il naso, dice, ma guarda, de Sade, quello era un pazzo scatenato. No, de Sade dimostra con estrema coerenza dove conducono i presupposti dell'illuminismo. Se la Maitre dice che l'uomo non è altro che una macchina, allora se l'uomo non è altro che una macchina, evidente, ciò che contano sono solamente le pulsioni, per cui le pulsioni decidono ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Per cui si può anche stuprare, si può anche violentare, si può anche uccidere per godere eventualmente di questo. Dunque tutto questo funzionale a un nuovo modello umano, un uomo completamente istintivizzato. Si diffuse lo slogan "il sesso è tuo, liberalo". Un altro motto molto famoso diceva "inventate nuove perversioni sessuali". Altro motto famoso del 68. Noi pensiamo, quando io parlo con i ragazzi anche, cioè noi pensiamo che il 68 sia stata l'eliminazione della pedana sotto la cattedra, per giunta, cosa assoluta, che poi il professore deve stare in piedi perché deve risolvere così il problema. Oppure di non dare del lei al professore, eccetera, queste cose. Ma il 68 è stato ben altro. Certo, questi sono piccoli segni significativi, ma è stato ben altro. Marcuse in Eros e Civiltà, vedete la copertina di questo libro, di una delle tante edizioni, del 1955, parla chiaramente della necessità di liberare la sessualità per porre finalmente termine ad una civiltà oppressiva. Civiltà oppressiva. E quindi attraverso la sessualità fare quest'opera anche di rivoluzione culturale. Di rivoluzione culturale. David Cooper, esponente di punta dell'antipsichiatria, quell'antipsichiatria che poi ha portato anche alla chiusura dei manicomi, perché chiaramente è tutto lì, no? Perché poi alla fine, cari amici, le cose sono molto più semplici quando noi possiamo immaginare, i principi fondamentali sono pochi. Allora, nel momento in cui la verità si getta nel cestino, noi non abbiamo nemmeno la categoria che ci permette di capire che cosa è bene e che cosa non è bene, che cosa è giusto, che cosa non è giusto, e che cosa è pazzia e che cosa non è pazzia. Per cui il pazzo chi è? Può darsi che i pazzi sono quelli che non sono pazzi. E allora, dicevo, David Cooper affermava che la rivoluzione dovesse necessariamente passare attraverso la distruzione della famiglia, che secondo lui avrebbe una funzione di mediazione sociale per il mantenimento di un sistema oppressivo. I maestri del 68 si rifanno a due pensatori che tempo prima avevano già teorizzato una rivoluzione sessuale di massa, che sono William Reich, lo vedete questo col ciuffo qui, che poi tra parentesi morì anche pazzo, e sui presupposti già c'è. Diciamo che io non corro questo rischio però.
Di morire pazzo.
E poi abbiamo l'immagine di Freud. Il primo parla esplicitamente di rivoluzione sessuale, il secondo ci arriva indirettamente. Reich afferma che l'energia fondamentale dell'uomo è quella organica, ovvero l'energia sessuale, la cui repressione andrebbe a pregiudicare la realizzazione umana, per cui non bisogna reprimere l'energia sessuale, Bisogna liberarla quanto più possibile. Voi pensate queste cose che cosa hanno determinato? Cioè quello che noi vediamo adesso in mezzo alle strade, quello che noi vediamo per quanto riguarda i giovani, non sono altro che i frutti e gli esiti di queste cose. Non è che sono rimasti sui libri queste cose, in qualche aula universitaria, no? Famosa una sua espressione tratta dal suo Psicologia di massa del fascismo, dove dice: con lo scioglimento del crampo della muscolatura genitale scompare l'idea di Dio. È così. Perché l'uomo pensa a Dio? Vedete, quando Sant'Anselmo, no? Che noi alcune volte filosoficamente spieghiamo in maniera un po' così all'acqua di rose, cioè alla prova a priori, Sant'Anselmo, non ci credeva nemmeno lui nella prova a priori. Tanto è vero che poi parla anche della prova posteriore. Ma perché utilizza quella provocazione? Perché dice Sant'Anselmo, non sono io credente e teista che ti devo dimostrare l'esistenza di Dio. Devi essere tu, eventualmente ateo, che hai l'onere di dimostrare che Dio non esiste. Perché è naturale pensare a Dio, mentre è innaturale non pensare a Dio. Ma perché l'uomo naturalmente pensa a Dio? Perché ha la dimensione spirituale. Perché l'uomo non è solamente la sua pancia. Perché l'uomo, come dice Chesterton, è un grande albero le cui radici sono affondate a terra, ma le fronde sfiorano il cielo, sfiorano la dimensione dell'eterno. E allora vedete come Reich ha capito. Nel momento in cui io rendo l'uomo bestia, scompare l'idea di Dio. C'è poco da fare. L'idea di Dio scompare. Freud affermava che le nevrosi scaturirebbero dalla repressione degli istinti, in particolar modo degli istinti sessuali. c'è da dire che ci ha avuto ragione. Ma che cosa? Noi oggi abbiamo, e ve l'ho detto più volte questo, forse in questo contesto, in questo luogo o in altri luoghi, parlare delle civiltà occidentali opulente come civiltà di repressione degli istinti penso che sia una forzatura, eppure le nevrosi sono in aumento. Le nevrosi sono in aumento. Perché le nevrosi nascono non dalla repressione degli istinti, ma dalla repressione della speranza. Della speranza. Veniamo alla rivoluzione psichedelica. Prima abbiamo detto che nel passaggio dalla modernità alla postmodernità la distruzione dell'ordine naturale e del reale è motivato dal fatto che la realtà riconduce l'uomo al suo limite. Perché è così. Se io mi specchio, a proposito dell'esempio precedente, per evitare di diventare pazzo, se io mi specchio, mi vedo senza capelli. Uno specchio che mi fa vedere con i capelli, una specie di Photoshop che fanno le foto, non è uno specchio vero. Lo specchio vero deve riprodurre il reale e io devo rendere conto al reale. Devo prendere atto della realtà. E quindi la realtà riconduce l'uomo al suo limite. Perché la modernità ha voluto combattere il realismo filosofico? Perché se la sostanza e l'essenza della modernità era quello di rendere l'uomo Dio di se stesso, è la realtà da fastidio. La realtà da fastidio. Perché la realtà ti fa capire che tu non puoi essere Dio. La realtà ti fa capire quanto tu sei limitato, quanto tu sei bisognoso, quanto tu vivi nella dimensione della precarietà. La realtà è lo specchio che la regina cattiva distrugge, come abbiamo visto prima, per non voler accettare il verdetto di non essere più lei la più bella del reame. Il 68 odia la realtà, la odia, così come tutta la postmodernità odia la realtà. La famosa frase «l'immaginazione al potere» deve essere letta proprio in questa prospettiva, ovvero nel rifiuto totale del reale come principio di riconduzione, un po' d'acqua, di un tipo di riconduzione dell'esistenza umana. Si parla quindi, la rivoluzione psichedelica, quindi la sessualità, abbiamo detto, il sesso libero doveva servire per rendere l'uomo bestia, per istintivizzare l'uomo. La droga a che cosa deve servire? Per fare in modo che l'uomo si svincoli dalla realtà e possa illudersi di essere creatore della realtà stessa. Allargare la coscienza oltre i confini della norma, ovvero della normalità. Le sostanze stupefacenti servivano a questo intento. Oggi molti si stracciano farisaicamente le vesti dinanzi alla diffusione della tossicodipendenza. La tossicodipendenza è stata facilitata, propagandata da cattivi maestri. Si tratta appunto della cosiddetta rivoluzione chimica, che afferma che le sostanze stupefacenti segnano la possibilità, la nascita di una nuova umanità, qua c'è un refuso, chiedo scusa, capace appunto di allargare oltre il reale la prospettiva del proprio sé. Richard Neville, teorico di questa rivoluzione, dice che la droga rende gli uomini capaci di sgusciare dalla camicia di forza della logica aristotelica. Vedete, non c'è frase più precisa di questa. Che cosa dà fastidio? La logica aristotelica. E che cos'è la logica aristotelica? È la logica del buon senso. È la logica, se vogliamo, filosoficamente parlando, del senso comune. È il principio di non contraddizione. Io non posso dire che questa è una penna e questa non è una penna. Se io dico questa è una penna e questa non è una penna, voi giustamente mi direste, cioè, si metta d'accordo. Perché le due affermazioni sono in contraddizione fra di loro. E invece questo dà fastidio. Questo deve essere assolutamente, bisogna liberarsi da questa prospettiva. Certo, già filosoficamente c'era stato qualcuno che l'aveva fatto, no? Filosoficamente pensiamo anche alla dialettica hegeliana e così via, eccetera. Però qui adesso si compie nella vita quotidiana degli uomini. Uno slogan molto diffuso in quegli anni fu «Fate saltare le menti meccaniche con l'acido santo». Le menti meccaniche, che significa menti meccaniche? Cioè le menti che sono troppo avvezze alla logica. E la follia diventa paradossalmente, da qui poi l'antipsichiatria, oppure l'antipsichiatria di origine cilena, come per esempio Matte Blanco, che arriva a dire che poi il vero sano è lo schizofrenico, che lo schizofrenico è un uomo veramente democratico, no? Che non pone questo imperio della sua personalità, ma agisce così come gli va, e secondo le pulsioni. Timothy Leary afferma che la droga non solo cambia il modo di pensare, ma sarebbe addirittura in grado di cambiare la natura umana. Sempre secondo Leary, la droga sarebbe la via privilegiata per fare in modo che l'uomo occidentale, schiavo di secoli di pensiero logico, possa far suo un nuovo modo di pensare, un modo di pensare tipicamente afroasiatico, rapsodico, dove non esiste più il principio di non contraddizione. Io che per motivi professionali studio anche le altre religioni, vi posso dire che nelle religioni orientali, per esempio, c'è la scelta proprio di non far uso del principio di non contraddizione. Appunto molto diverso da quello aristotelico occidentale. Un modo di pensare rapsodico, istintivo, tipico dei contesti tribali. Egli dice testualmente: le droghe psichedeliche anneriscono l'uomo bianco. Lo devono annerire. Lo devono annerire. E veniamo adesso alla terza rivoluzione, la rivoluzione musicale. La musica rock ha segnato un cambiamento significativo nella cultura musicale. L'aspetto caratteristico di questo genere è la ripresa di antiche e tribali espressioni musicali atte a liberare dai freni inibitori. La musica che ti deve servire così a perdere il controllo di te stesso. Infatti non a caso, quando c'è un concerto di musica classica o di musica folk, non è che devono mettere la forza pubblica. Oppure vediamo ragazzi che si invasano. Ascoltando un altro tipo di musica avviene questo fenomeno anche dell'invasamento, dello sballo, eccetera. Dunque serviva un tipo di musica capace di facilitare il trionfo dell'istintività sulla ragione e sulla volontà, capace inoltre di spingere a un certo tipo di balli che spingessero a sua volta a movimenti ossessivi del corpo. Mentre la musica armonica tradizionale spinge il corpo ad assumere movenze ordinate, pensate al valzer viennese, la musica rock invece spinge il corpo a movimenti sganciati da qualsiasi ordine e armonia. E veniamo adesso alla seconda parte. Fin qui il dialogo che diventa compimento, che diventa realizzazione, che diventa sudditanza, che diventa sottomissione. Ma si dialoga con chi? Qual è l'essenza della modernità? L'essenza della modernità è anzi chiediamoci, vedete qui nella slide ho scritto proprio questo, c'è un'essenza luciferina della stessa, cioè della modernità. E qual è la risposta? La risposta è senz'altro positiva, ma bisogna aggiungere proprio luciferina e luciferiana, perché le due cose non sempre coincidono, cioè sono strettamente legate ovviamente, però non coincidono proprio precisamente. Luciferina c'è un richiamo proprio a Lucifero, al signore del male. Luciferiana invece fa riferimento, ecco la gnosi di cui si era parlato prima, a tutte quelle prospettive filosofiche, parafilosofiche, secondo le quali l'uomo non è altro che una scintilla di Dio. L'uomo è Dio stesso, l'uomo può sostituirsi a quello che invece è il falso Dio, che è il Dio personale e che lo vuole sottomettere. Nella modernità c'è un'essenza luciferina, ma c'è anche un'essenza luciferiana. E vediamo allora adesso cosa ha comportato il dialogo con la modernità, cioè con il principe di questo mondo. Abbiamo detto prima: quando si dialoga con il demonio si finisce col soccombere. Non bisogna mai dialogare. Eva, quando rispose al demonio, disse: guarda, ti hanno informato male, noi possiamo mangiare tutti i frutti, tutti gli alberi, eccetera. La risposta non faceva una grinza, come si vuol dire. Ma dove sta il problema? Che Eva ha risposto. E tanto è vero che poi il demonio l'ha incastrata. E così, attenzione, siamo stati incastrati anche noi, perché noi siamo uomini del nostro tempo. E noi stiamo pagando e dobbiamo pagare gli errori di tutti, perché siamo dentro questo mondo. Siamo dentro questo mondo. Questo è un motivo in più per sentirsi l'obbligo di reagire, di fare tutto quello che è possibile fare. E allora dicevo, conseguenze nella società e anche conseguenze nella Chiesa. Iniziamo con la Chiesa. Ovviamente non vi faccio la disamina né per motivi di tempo né perché sono capace, come ha fatto Don Mauro Tranquillo, per quanto riguarda proprio l'aspetto teologico. Vi do semplicemente qualche cosa. Possiamo dire che il concilio e la crisi che ne è seguita siano il segno appunto di cosa ha causato questo dialogo. Il Concilio Vaticano II come conversione della Chiesa alla cultura moderna. Sappiamo che poi di fatto il Concilio Vaticano II è nato, si è sviluppato attraverso appunto questo, alimentando questa simpatia nei confronti della categoria della modernità. Non più convertire il mondo, non più di fatto convertire la storia, riaddrizzare la storia, ma mettersi alla scuola del mondo e alla scuola della storia. Guardate che quando prima si è fatto riferimento a situazioni vigenti per quanto riguarda la crisi attuale della Chiesa, e quando io sinceramente, parlando con molte persone, anche con molti ragazzi, no? E casomai sento dire, dice, però c'è comunque questa dimensione, chiamiamola pauperistica, essenzialistica, che è un fatto bello, no? Per cui finalmente c'è qualcuno che dice che non bisogna essere attaccati alle cose, non bisogna essere attaccati alle ricchezze, eccetera. Ora vedete, fermo restando il distacco che deve essere di ognuno per quanto riguarda la ricchezza, ma qual è la peggiore mondanizzazione? La peggiore mondanizzazione è quando noi dormiamo in una camera affrescata, in una camera di stampo rinascimentale, o la peggiore mondanizzazione è quando noi diciamo le cose che il mondo vuole sentirsi dire? Non c'è peggiore mondanizzazione di dire le cose che il mondo vuole sentirsi dire. Vedete, io qui non faccio riferimento solamente al Papa. Io faccio un riferimento a 360 gradi. Perché oggi è una patologia intera del mondo ecclesiale. E i vescovi parlano in un modo, e i sacerdoti parlano nello stesso modo. Si ha paura del mondo, si ha paura del giudizio del mondo, non si ha più paura del giudizio di Dio. E quando si ha paura del giudizio del mondo, si è perso praticamente la fede. E questa è la peggiore mondanizzazione. Poi possiamo decidere di avere le scarpe nere piuttosto che le scarpe rosse, possiamo decidere di andare a piedi piuttosto che di andare in macchina con l'autista, ma è la peggiore mondanizzazione. E quando la Chiesa diventa cortigiana della storia. Noi siamo in un tempo in cui siamo diventati tutti quanti cortigiani della storia. Cortigiani della storia. Per la società, siete stanchi? Per la società, che cosa possiamo dire in merito a quello che è avvenuto per quanto riguarda la società? Possiamo indicare due prospettive, due grandi patologie, possiamo dire, che sono il radicalismo di massa e il pragmatismo. Vedete, qui ho messo due immagini, no? Il giovane che sta lì sulla poltrona col telecomando e non sa che fare, ozia, e poi un po' l'agente di borsa, questa sorta di pragmatismo che anima un po' il mondo attuale. Radicalismo di massa sul piano della sessualità, e qui dobbiamo rifarci brevemente al pansessualismo di cui abbiamo già parlato in un'altra situazione, qui proprio in questo luogo, che dobbiamo vedere un po' in relazione al 68. Con il 68 abbiamo detto trionfo una nuova sessualità, che ha almeno 5 esiti. Il primo esito, vado brevemente, non vi preoccupate, la separazione nell'atto sessuale del fine unitivo da quello procreativo, che è uno dei temi tipici del radicalismo di massa. Sulla rivista milanese Urlo Beat del 1967 Si legge così: siamo dei disadattati, disarticolati, disinseriti, con il costo di un Mirage aereo militare si comprerebbero 20 milioni di preservativi, meglio 20 milioni di preservativi. Così dice questa frase. Dunque, riduzione della sessualità a puro genitalismo, perché cosa significa separare nell'atto sessuale il fine unitivo da quello procreativo e quello procreativo da quello unitivo? Meglio, di fatto, riduzione della sessualità a puro genitalismo e anche legittimazione di qualsiasi aberrazione sul piano procreativo. Vedete, questo è un errore quando, per esempio, anche nella pastorale di questi ultimi decenni, no? Si è voluto mettere sullo stesso piano il fine unitivo e il fine procreativo. Poi alla fine si sono legittimate anche alcune cose. E c'è un senso, c'è una logica. Perché se io posso unirmi senza procreare, allora significa che posso anche procreare senza unirmi. L'utero in affitto. La creazione del bambino così, senza il rapporto sessuale, senza l'incontro sessuale, senza l'incontro coniugale. Vedete la logica? Diffusione dilagante dell'aborto e sua giustificazione sul piano teorico e giuridico. I dati sono quelli che sono. Terzo, esplosione della pornografia. Riducendo la sessualità a libera manifestazione istintuale, va da sé che essa diventasse subordinata e giudicata unicamente dall'elemento del piacere. Ora, noi sappiamo che nella concezione naturale cristiana il piacere è una componente, non la componente della sessualità. In una tale concezione è giudicata dalla ragione e dalla volontà ben orientata e quindi dalla responsabilità. Il 68 ha invece trasformato la sessualità in una metafisica del piacere. Gli anni 70 segnarono un aumento notevole delle pubblicazioni e delle vendite di riviste pornografiche. Gli anni 70 sono stati proprio degli anni decisivi da questo punto di vista. Dilagare, quarto esito, dell'ideologia omosessualista. Fino al 1973, queste cose le conoscete molto bene, nel manuale dell'American Psychiatric Association le tendenze omosessuali erano considerate come disordine. Fu poi Robert Spitzer, di cui vedete la foto, docente di psichiatria alla Columbus University di New York, a sollecitarne una riclassificazione. D'altronde, se la sessualità deve essere libera manifestazione degli istinti e dunque giudicata unicamente dall'elemento del piacere, diventa conseguenziale che essa non debba essere sottomessa ad alcun vincolo di natura. Se uno vuole unirsi ad una persona dello stesso sesso, lo può fare. Diversi maestri del 68, maestri ovviamente tra virgolette, ebbero esperienze omosessuali, da loro amplificate e rese volutamente pubbliche per fare opinione. Quinto esito, la diffusione della pedopornografia. La riduzione sessuale, concependo la sessualità come pura istintività, conduce inevitabilmente anche ad una giustificazione di qualsiasi perversione sessuale. Ma è così. Anche questa ha una sua logica. Perché quando si dice, e anche qui non ho trovato risposta, quando provocatoriamente lo affermo e lo domando, ma quando si dice no, il bambino no, perché il bambino è immaturo, eccetera, ma perché noi diciamo che il bambino è immaturo? Perché noi ci rifacciamo un vincolo legato ad una prospettiva naturale, a una legge naturale, ma se la legge naturale l'abbiamo fatto saltare prima, perché la andiamo a richiamare dopo? Allora diventa tutto possibile. Allora, paradossalmente, è molto più coerente quello che dice uno scrittore depravato come Aldo Busi, il quale dice, ma scusate, se c'è l'omosessualità perché non ci deve essere anche la pedofilia? Se il bambino è consenziente, sente delle pulsioni, indipendentemente dalla sua maturità o immaturità psichica, quello che conta è semplicemente quello che vuole provare. E qui vedete, abbiamo la foto del noto deputato al Parlamento europeo, Daniel Cohn-Bendit, uno dei esponenti di punta del Movimento Verde ecologista, processato per abusi su bambini quando era maestro elementare in una scuola di Francoforte, si giustificò dicendo che la riduzione sessuale del 68 fece sì che le pratiche pedofile rientrassero nell'esaltazione di una completa libertà sessuale. Radicalismo di massa sul piano della disponibilità sulla propria vita, o della propria vita meglio. Liberalizzazione delle droghe, diffusione della mentalità eutanasica. Pensate dove siamo adesso. per quanto riguarda la liberalizzazione delle droghe, per quanto riguarda la diffusione della mentalità eutanasica. Siamo arrivati anche, attenzione che quello è la prima notizia ufficiale che è stata data, ma chissà quante sono state già fatte, all'eutanasia sui minori. Veniamo al secondo effetto nella società, il pragmatismo. Il trionfo del desiderio individualista, gli istinti portati all'estremo, conducono inevitabilmente al trionfo della prassi. L'azione è tutto. Ciò che conta è solamente l'azione. Pragmatismo che cos'è? È la prassi portata all'estremo. La prassi che diventa un valore di fatto metafisico. Perché poi questo è un altro aspetto significativo, no? Come dice il buon Aristotele. Quando Aristotele dice, lo scettico che cosa dovrebbe fare? Ma lo scettico, se è onesto, dovrebbe starsi zitto. Perché se io non credo in niente, non credo che esista la verità, nel momento in cui affermo questo già sto affermando una verità, giusto? E quindi dovrebbe starsi zitto. Tutte le ideologie e tutte le filosofie che pretendono negare la verità e quindi negare la metafisica si trasformano in un'altra metafisica, è evidente questo. E quindi la prassi diventa il valore di riferimento. L'utile diventa il valore di riferimento. Siamo all'epilogo dell'eroico furore di Bruno, di Giordano Bruno. Giordano Bruno in realtà questo dice, va bene, oltre al fatto che poi molti colleghi di filosofia, eccetera, che fanno i sinistrorsi e che insegnano Giordano Bruno bene, perché chiaramente c'è tutto il ricamo che bisogna fare a proposito del rogo e dell'inquisizione, non capisco nemmeno che Giordano Bruno è essenzialmente un proto-nazista. È un proto-nazista Giordano Bruno, ma lasciamo stare. Giordano Bruno con l'eroico furore, no? Ciò che conta, quello che tu desideri lo devi fare. Oppure la visione romantica di Goethe. Voi pensate a quella bella immagine, non so, io ebbi una volta, molti anni fa, la grazia di ascoltare un'audiocassetta, allora c'erano ancora le audiocassette, con una bellissima relazione di Romano Amerio, letta però da Radelli, dove Romano Amerio faceva appunto questo riferimento tratto dal Faust di Goethe, dove nel Faust di Goethe a un certo punto il dottor Faust sta leggendo un libro. Qual è questo libro? È il prologo di San Giovanni. Nel prologo di San Giovanni in principio era il verbo. Allora qual è la scena? Il dottor Faust chiude il libro violentamente, dà una specie di pugno sul tavolo, dice no, in principio non può essere il verbo, non può essere la verità, in principio deve essere l'azione. L'azione. Ecco, vedete, non c'è immagine più precisa dell'essenza della modernità da un punto di vista teatrale e poetico che questa. Così come da un punto di vista teatrale e poetico non c'è immagine più antimoderna di quello che Shakespeare fa dire ad Amleto: ci sono più cose in cielo e in terra che non nella tua filosofia, Orazio. Il realismo filosofico. La nostra ragione è capace di molto, ma non è capace di tutto, non può stravolgere la realtà. Oppure l'epilogo della volontà di potenza di Nietzsche. Il pragmatismo ha almeno quattro evidenti esiti. Il trionfo del nulla. Questo movimento voleva far diventare i giovani più impegnati, l'abbiamo visto. E invece tale obiettivo non si è affatto realizzato, anzi, si va in discoteca per ore e ore, si corre dietro alle mode, guai a non avere quel determinato jeans o quel determinato giubbotto, perché se poi il jeans te lo strappa la mamma non va bene. Te lo devi comprare a 80-100 euro strappato già dalla sartoria. Ci si abbandona alle passioni più sregolate, si fuma lo spinello e si sniffa cocaina. Città come la mia, medio piccola, proprio ieri leggevo, ha delle statistiche impressionanti da questo punto di vista. Si naviga su siti pornografici, eccetera. Questo è l'impegno. Dall'immaginazione, il secondo esito, dall'immaginazione al potere senza immaginazione. Durante le rivolte studentesche a Parigi comparve questa scritta: finirete per crepare tutti dalla comodità. Cioè, se non reagite, Qua si finisce col crepare dalla comodità. Il compianto studioso del 68, Enzo Peserico, scrive: i sessantottini si sono impadroniti di un potere senza immaginazione, funzionale all'appiattimento tecnocratico del vecchio illuminismo antispirituale. Guardate, non c'è generazione più disimpegnata della nostra. Dall'impegno massimo al massimo disimpegno. La generazione del 68 è affogata nel contrario dell'immaginazione. Ricca di ideali e finita con lo sposare la peggiore tecnocrazia. Paradigmatico il caso di Jerry Rubin, che vedete qui nella foto, morto nel 1994, che da anarchico ed anticapitalista, infatti il look lo fa capire chiaramente, diventerà poi ricco uomo di affari con investimenti nella Apple, da hippie a yuppie. Yuppie, quella generazione disimpegnata e attaccata solamente alla moneta e al successo degli anni Ottanta. Terzo esito, dal personale politico al personale pubblico. Le scritte che spesso ritroviamo sui muri, dalle scritte impegnate, adesso troviamo questa scritta molto impegnata: Valentina, ti amo. Mario, tu sei la mia vita. Ora, oltre al fatto che non è, come si dice a Roma, insomma, c'è un'espressione, ma no, perché oltre al danno anche la beffa, eh. Ci sono, io non abito al centro storico a Benevento, ma al centro storico ci sono dei palazzi bellissimi, dove vivono delle famiglie che hanno avuto questa bella grazia di vivere al centro storico, in palazzi antichi, eccetera. E ogni tanto devono rifare la facciata, eccetera, perché ci stanno questi che scrivono: Valentino, tu sei il mio amore, e questo qua, e questo qua, e questo. Questo è. C'è questo tentativo di mettere il privato, di rendere il privato pubblico ciò che è privato. E vedete, anche questo è significativo. Anche questo è interessante. Il 68 invocava una sorta di immolazione della singolarità e dell'individualità nei confronti della collettività. Non solo questo non è avvenuto, ma adesso si sgomita. Ma si sgomita per dire che cosa? Per raccontare il proprio amore rispetto all'amore altrui. Dal tutto è politica al tutto è gioco. La nostra società è una società completamente ludicizzata. Tutto è gioco, tant'è vero che sociologicamente parlando ormai si parla di persone 30, 40, 50 anni che sono rimaste dei bambini. E anche il fenomeno, che poi ha anche altre spiegazioni, fenomeno che distrugge tante famiglie, quello del gioco, delle slot machine e via discorrendo, ma anche questo rientra in una lettura di questo tipo. Dal tutto è politica al tutto è gioco. Marcuse ha insegnato a non imparare. Qualcuno qui lavora nella scuola, presumo, o chiaramente ha dei figli che vanno a scuola. Ma che cos'è questa didattica per competenze? Anche qui alcune volte mi diverto, perché il discrimine è così: competenze, obiettivi, poi altre cose, via discorrendo, dove il discrimine è così labile che uno non capisce bene. Ma perché questa didattica per competenze, che poi, tra parentesi, noi abbiamo mutuato dal pragmatismo americano, no? Come se il pragmatismo americano ci dovesse insegnare qualche cosa, anzi, tutt'altro. Voi pensate che nei licei, mi disse una volta un professore universitario che aveva una nipote che stava in un liceo dell'Arizona, che nel liceo dell'Arizona a stento insegnavano la storia dell'Arizona, nemmeno la storia degli Stati Uniti, ma solo la storia dell'Arizona. Figuratevi la storia mondiale, il Medioevo, eccetera, e così via, no? Allora dice, che cos'è questa didattica per competenze? Cioè, a un certo punto noi dovremmo insegnare ai nostri alunni non i contenuti, ma dovremmo insegnare ai nostri alunni come loro devono imparare. Ma i contenuti no. Ma perché i contenuti danno fastidio? Perché chiaramente in questa dimensione relativista la verità deve essere scartata. Vedete, Marcuse ha insegnato a non imparare, la sua filosofia ha svolto un ruolo importante nella distruzione della cultura e della tradizione, nel primato della vita estetica sulla vita etica, della vita erotica sul pensiero, nel progetto di un'umanità giocosa, irresponsabile ed eternamente infantile, dall'impegno alla ludicizzazione della vita. Scriveva John Lennon, Sentite queste esperienze di John Lennon. Poi, volevamo liberare il mondo, parlavamo di pace, per sopravvivere ho sempre avuto bisogno di droga. La mia passione per l'LSD è durata anni senza alcun cedimento. Anche George, si riferisce a George Harrison, era un fanatico dell'LSD. Per anni ho vissuto al centro di uno sfrenato festeggiamento. Ero come un imperatore, con miliardi di ragazze, droga, alcol, potere a volontà. In fondo eravamo come dei tossici, incapaci di interrompere la nostra routine autodistruttiva. Ci procuravamo delle prostitute, del tour di Amsterdam, ci sono delle mie foto dove esco strisciando sulle ginocchia da un bordello. E quarto esito, dai figli dei fiori ai figli del brutto. Oggi, guardate che questo è da studiare, c'è una capacità da parte dei ragazzi, sto andando oltre, c'è una capacità da parte dei ragazzi, ma veramente ci vuole ingegno, ci vuole impegno, per rendersi quanto più brutti possibile. E la tatuomania, chiedo scusa, da questo punto di vista è un segno distintivo, è un segno distintivo. Nei pensatori del 68 è presente un'estetica del negativo. Vedete, questa foto è di Borrughs, il quale è campato pure fino a 81 anni, esponente della Beat Generation. Lui ha scritto uno dei suoi libri più famosi, Il pasto nudo, l'ha scritto a Tangeri. E sentite lui che cosa dice. Fa senso solamente a leggere questo, l'estetica del negativo. Vivevo in una stanza di Tangeri, nel quartiere indigeno. Era un anno che non facevo un bagno e che non mi toglievo i vestiti se non per infilare l'ago ogni ora nella fibrosa, grigia, legnosa carne del tossico terminale. Non pulivo né spolveravo mai la stanza. Scatole di fiale vuote e rifiuti formavano pile fino al soffitto. Non facevo assolutamente niente. Ero capace di guardarmi la punta delle scarpe per 8 ore. Ero spinto ad agire solo quando si svuotava la cressiva del junk, eccetera, cioè della siringa e così via. E allora, conclusione, che fare? Non si può combattere il male con il male. Non si può combattere la rivoluzione con la rivoluzione. Non si può combattere la rivoluzione con una rivoluzione contraria, ma solamente con il contrario della rivoluzione. Vedete, io avevo preparato anche un piccolo video che però non faccio vedere per questione anche di tempo, poi... sarebbe stato molto più adatto per i ragazzi e così via. C'è quella bella scena anche nella traduzione filmica di quel grande capolavoro letterario che è Il Signore degli Anelli di Tolkien, no? Dove a un certo punto, trovandosi, si sta formando la compagnia e si trovano nel mondo degli elfi a Gran Burrone, e a un certo punto il re degli elfi, Enrod, dice: l'anello deve essere distrutto. E allora Boromir, uomo di Gondor, ha una tentazione. Dice: ma noi abbiamo avuto questa occasione, lo teniamo noi l'anello, ma utilizziamo l'anello per sconfiggere l'oscuro signore, per sconfiggere Sauron. Ma poi interviene Gandalf e poi conferma anche il re degli elfi. Non si può sconfiggere il potere dell'anello con l'anello. Non si può sconfiggere il male con un altro male, ma bisogna sconfiggere il male con il bene, bisogna sconfiggere il male con il contrario del male, che è appunto il bene. Bisogna combattere incarnando la reazione sui due motori, nei due motori, o incatenando o legando ai due motori della sovversione e quindi anche della categoria della modernità. E quali sono questi due motori? L'abbiamo visto, la sensualità da una parte, la sensualità della parte e l'orgoglio dall'altra. Gli ideali del 68 sono falliti perché? Perché non erano ideali, perché erano falsi ideali. Vedete, anche qui sui termini bisogna stare attenti. Il termine ideale è un termine che non dobbiamo sprecare, perché ideale e verità vanno di pari passo. Non può esistere un ideale senza la verità. Allora vedete, se proprio volessimo, e concludo veramente, proprio eccetera, trovare un'espressione che possa essere sintetica del 68 e della postmodernità, è quello di andare altrove. Cioè l'uomo del 68 pretende creare un mondo alternativo e si trova nell'abisso dell'autodistruzione. Noi invece dobbiamo proporre all'uomo contemporaneo di andare oltre, ma non oltre i nostri limiti, oltre nella dimensione dell'eterno. Vedete, l'uomo medievale, da questo punto di vista, ci può insegnare molto. Perché i medievali, a proposito del brutto, no? Sentivano come dovere quello di creare la bellezza. Pensate che quando costruivano le cattedrali, no? Le andavano a rifinire anche sulle guglie più alte, e casomai rischiavano anche la vita per fare questo. Ma chi le poteva vedere lì? I piccioni non apprezzano nemmeno perché ci fanno le loro cose. Gli angeli, Dio, ma loro dicevano, le possiamo vedere anche noi. Perché l'uomo medievale non viveva nella dimensione della mutazione, della dimensione del tempo, ma viveva nella dimensione dell'eterno. Ciò che è passato non è passato, continua per l'eternità. Continua per l'eternità. Allora noi questo dobbiamo dire ai nostri contemporanei, che la nostra vita si deve spendere per andare oltre, per vivere nella dimensione dell'eterno. E non c'è possibilità di vivere la dimensione dell'eterno se non scegliendo la verità.